Buonasera cari amici ascoltatori e bentornati sulle frequenze di Radio Alma 101.9 per un'altra stagione di Giro di Boa. Giro di Boa veniva normalmente condotto da Annalisa Alessandra, le cui voci per queste prime puntate non sentirete, ma che sicuramente torneranno, sono comunque parte dell'equipe di Giro di Boa e torneranno a farci compagnia presto. Le stiamo cercando di sostituire dopo una lunga pausa estiva. Io, Maurizio e Michele, che è in regia e che mi accompagnerà nella conduzione di questa trasmissione. Ciao Michele.
Ciao Maurizio e ciao a tutti i radioascoltatori.
Un giro di boa che, come al solito, come da molte edizioni, resta al passo con l'attualità e oggi parliamo di un problema caldo, che purtroppo, diciamo, dai risvolti tragici, che è la guerra in Siria. Michele, vuoi introdurci l'ospite e l'argomento?
Certo, questa sera parleremo della guerra di Siria che spesso abbiamo affrontato nella scorsa stagione. Fra agosto e settembre, dopo l'accusa del regime siriano sull'uso di armi chimiche, sembrava possibile un intervento militare da parte degli Stati Uniti. Però la tensione è stata sciolta dalla definizione di un piano, per l'eliminazione dell'arsenale chimico siriano, un piano diventato poi risoluzione ONU e accettato da Damasco. Ma la realtà continua a essere drammatica e la soluzione del conflitto sembra lontana. La conferenza nota come Ginevra 2, che dovrebbe trovare la soluzione, ancora non ha avuto luogo. E giusto 2 giorni fa un attacco suicida all'ambasciata iraniana a Beirut ha provocato 23 morti e decine di feriti. Quindi noi vorremmo sapere che cosa sta succedendo in Siria, cosa possiamo aspettarci. E ne parliamo con un ospite prestigioso, gradita conoscenza degli ascoltatori di Giro di Boa. È Antonio Ferrari. Antonio, ci senti?
Eccomi qua, eccomi qua.
Ciao Antonio. Antonio è stato inviato speciale nel Medio Oriente per oltre 30 anni ed è attualmente editorialista per il Corriere della Sera e cura la rubrica Voci del Vicino Oriente su Corriere.it ed è un nostro ospite oramai da tempo, quindi gli diamo un caloroso bentornato ai nostri microfoni.
Grazie a voi, grazie davvero.
La prima domanda è molto generica. La guerra civile in Siria ha vissuto delle fasi alterne. Ad un certo punto sembrava che il regime di Assad stesse per crollare, però poi il deciso intervento dell'Iran ha puntellato il governo siriano, che ha ripreso l'iniziativa militare. Qual è la situazione attuale sul terreno?
Beh, lo vorremmo sapere tutti, anche perché io temo che nessuno sappia esattamente pesare fino in fondo qual è la situazione attuale, ma forse non lo sanno nemmeno i siriani. In questo senso, noi abbiamo sicuramente una situazione di degrado totale. In fondo, la mancata guerra, per fortuna, dobbiamo dire, forse una guerra che nessuno voleva, gli americani hanno minacciato l'attacco. La Russia è intervenuta, la Russia ha un rapporto speciale con la Siria che data dagli anni, così, da dopo la guerra del 67, quindi un rapporto privilegiato, e le due potenze si sono messe d'accordo per la prima volta dopo tanto tempo all'ONU e direi che almeno l'ostacolo dovuto diciamo, al conflitto di interessi tra Stati Uniti e Russia è stato superato. Però qual è il problema? Il problema è che poco è cambiato e tutti parlano di questa Ginevra 2, ma al di là del fatto che sono state smantellate le armi chimiche, cioè almeno gran parte degli arsenali che erano controllati dal governo, ma forse anche dall'opposizione, perché non dimentichiamo che molti militari si sono uniti all'opposizione, quindi è chiaro che un passo è stato compiuto, ma questo non è sufficiente per andare a Ginevra. Bisogna avere pazienza. Pazienza perché nessuno vuol cedere. Allora, Assad non vuol cedere e c'è anche da capirlo. Anche da capirlo per una ragione molto semplice, perché dall'altra parte, come controparte, che cosa c'è? C'è una nebulosa assolutamente non controllabile e non sappiamo, forse non lo sanno neanche loro fino in fondo, da cosa sia composta. L'esercito di liberazione siriano dell'inizio è un esercito che si è, come dire, sgretolato, non è riuscito più a mantenere il timone dell'opposizione. E oggi l'opposizione di cosa è fatta? di bande. Ogni quartiere di una città può avere una banda, può averne anche due, può averne anche tre. Ecco perché siamo tutti preoccupati, per esempio, per coloro che sono stati rapiti in Siria, perché non sono stati rapiti da una parte, dice andiamo a trattare con quelle e otteniamo la liberazione. Non sappiamo cosa sia successo, ci sono prelati, c'è padre Dall'Oglio, ci sono i due vescovi siriortodossi, ci sono giornalisti, ma di chi sono prigionieri? Ma chi sta combattendo in Siria? Ecco la domanda terribile. L'altro giorno è venuto fuori che ci sono almeno 200-300 giovani inglesi, britannici, che stanno combattendo in Siria con le forze dell'opposizione. Chi sono? Che cosa fanno? A chi rispondono? Ci sono stati anche italiani, uno era un genovese che è stato presentato e è morto poi in una battaglia, ma c'è una situazione talmente tesa che nessuno è in grado di dire quando si potranno mettere insieme le forze moderate di entrambe le parti. È chiaro che anche il governo di Assad dice io non è che posso dimettermi, è anche comprensibile, posso dimettermi lasciando, come dire, abbandonate a se stessa la componente minoritaria alawita, che però è quella al potere dai tempi del padre di Bashar al-Assad, e dall'altra parte chi sono le forze moderate che possono rappresentare l'opposizione? Ecco perché a tutt'oggi la Siria ha un enorme punto interrogativo, doloroso, perché i morti sono oltre 140.000, si dice, dai 130 ai 140.000, 2 milioni almeno i rifugiati nei paesi vicini, forse anche 2 milioni e mezzo, e quasi 4 milioni gli sfollati, quindi una situazione veramente drammatica.
Ecco, Antonio, sono Maurizio. Anche in Belgio si era addirittura istituita una linea telefonica per le famiglie che avevano delle persone, dei figli, dei parenti scomparsi e che si sospettava fossero andati a combattere in Siria. Ma secondo lei perché questa situazione, la situazione siriana, quindi perché attrae addirittura combattenti dall'Europa, come lei ha detto, dall'Inghilterra, dall'Italia, dal Belgio? Cioè, ci sembra che si ritorna alla guerra civile spagnola, dove si andava a sostenere, però in quel caso si andava a sostenere un'idea, in questo caso cosa si va a sostenere? Chi combatte perché lo fa? Perché secondo lei...
Mi tocca dire forse qualcosa di estremamente negativo da questo punto di vista. Io credo che ci siano anche delle motivazioni, c'è sempre stata una testa calda, quella è una situazione estrema, e in una situazione estrema, in un mondo con ideali traballanti o addirittura privo di ideali, qualcuno cerca disperatamente di trovare una ragione per esprimersi, e questa ragione i più squilibrati, forse dovuti anche a questo sgretolamento di etica che si sta vivendo nel mondo, possono essere portati ad accentuare questa fuga verso situazioni estreme. Questo è estremamente pericoloso, perché non ha nulla a che fare con l'Islam e non ha nulla a che fare neanche con la battaglia che si sta combattendo per rendere il regime siriano più democratico. Qui la democrazia ormai non c'entra più. Abbiamo un regime dittatoriale contro un'opposizione dominata da tagliagole. Ma come si può andare avanti così? Come si può? Allora, poi mi viene da pensare che c'è un'altra componente che non possiamo dimenticare, che è la componente del denaro. Oggi l'Europa, molti paesi europei vivono una crisi molto forte, molto importante, e di soldi in Siria ne circolano tanti, e io credo che ci siano anche delle centrali che stanno utilizzando questa manodopera volontaria, però magari in qualche caso strapagata, per cercare di alimentare il mito della rivoluzione contro il regime di Assad. Qui siamo davanti veramente, come ripeto dall'inizio, a un grande punto interrogativo. Difatti non vi stupisce che in queste ore ci sia questo incontro importante tra il presidente turco Erdogan e il presidente russo Putin. Presidente russo Putin che lunedì, mi pare, andrà a Roma e sarà ospite di Papa Francesco. Papa Francesco si è schierato e ha riconosciuto il ruolo della Russia proprio per cercare di impedire quella guerra che sarebbe stata devastante. Ecco perché è un momento estremamente grave, anche con le ricadute a cui avete accennato sul Libano, che la Siria per tanti decenni ha considerato un protettorato.
Vorrei, Antonio, intervenire con una domanda proprio sul Libano, che da molto tempo è il terreno di scontro fra le forze antagoniste nel Medio Oriente. Il paese adesso è inondato da profughi che provengono dalla Siria e che rappresentano una parte molto consistente oramai della popolazione libanese. Il suo equilibrio politico è sempre influenzato dai paesi che lo circondano e non stenta a trovare un suo equilibrio. Quali sono le prospettive per questo paese? Rischia di implodere?
Come sempre, purtroppo, quella che si chiama, con un brutto termine che però può anche essere efficace, proxy war, ecco, la guerra che si combatte anche nell'interesse di terzi, e il Libano è sempre stato la palestra per queste guerre per conto terzi. Oggi ha ragione, secondo me, il ministro degli esteri italiano Emma Bonino quando dice: oggi non abbiamo più soltanto lo scontro tra sunniti e sciiti, che era quello che tutti temevano e che si sta, diciamo, materializzando. Abbiamo uno scontro all'interno del fronte sunnita, tra sunniti moderati e sunniti estremisti, e abbiamo addirittura scontri all'interno della stessa famiglia saudita, che è custode dell'ortodossia sunnita. Cioè, è una questione assolutamente paradossale. Che ci sia una guerra tra sunniti e sciiti, beh, quello che è successo a Beirut ne è la dimostrazione. Gli Hezbollah filo-iraniani, sciiti, stanno aiutando Assad a recuperare nella guerra contro i ribelli, contro gli estremisti, contro gli oppositori. Ecco allora che estremisti sunniti, che ricevono fior di soldi e fior di armamenti da paesi dell'estremismo sunnito, magari paesi miliardari, che però occhieggiano, diciamo, simpaticamente ai portatori della rivoluzione violenta sunnita, ecco che l'attacco all'ambasciata iraniana è un attacco diretto e micidiale, che significa, cari miei, qui è la guerra del tutti contro tutti, come era già accaduto in Libano. Ecco perché parlo purtroppo di un ricorso della storia. E il Libano ha sempre pagato. Il Libano, che è una democrazia abbozzata, forse l'unica nel mondo arabo, l'unica vera democrazia abbozzata, che non ha mai avuto la possibilità e la forza di potersi esprimere fino in fondo, perché c'è poi chi l'ha riportata nell'ambito delle divisioni religiose. Io personalmente penso che la religione non sia la causa delle guerre, ma ne possa diventare soltanto il pretesto, ma all'interno di tutte le componenti. Se noi pensiamo che una parte dei cristiani del Libano sono contro la Siria, un'altra parte dei cristiani del Libano sono alleati di Hezbollah a favore della Siria, ecco, vediamo che questo meccanismo rischia poi di estendersi fino al punto di diventare il meccanismo del tutti contro tutti. Ecco perché il rischio è altissimo. Il Libano è fragile, il Libano è un paese pieno di risorse, io lo adoro, io sono malato di Beirutite, lo dico sempre, lo dicevo anche al povero primo ministro Hariri, e io ho questa malattia come tanti italiani che hanno conosciuto il Libano. Però il Libano è un corpo estremamente fragile, diciamo, è lo specchio di tutte le contraddizioni umane, e in questo specchio purtroppo si specchia in questo momento soprattutto il peggio, e quindi il rischio che il conflitto siriano debordi verso il Libano, ma non soltanto per una questione di profughi. In effetti il numero di profughi che sono entrati in Libano dalla Siria è quello che fa meno impressione, ma per una ragione molto semplice: perché ogni siriano ha almeno un parente in Libano e viceversa, quindi i profughi lì trovano un ambiente quasi familiare. E sono altre semmai le situazioni, è la Giordania, che ha circa 700.000 profughi, che rischia veramente di veder saltare quelli che sono i suoi equilibri. Ecco perché la situazione va vista complessivamente. È l'Iraq, anche l'Iraq, ne parliamo sempre poco, ma l'Iraq rischia di ritrasformarsi in una terribile polveriera. E poi c'è la Turchia che forse lentamente sta abbandonando i suoi sogni di punto di riferimento, di garante, no, di tutto il fronte musulmano, contraddicendo quelle che erano le divergenze storiche con gli arabi, e sta tornando a occhieggiare all'Europa. Ecco perché Erdogan in questo momento sta lanciando, soprattutto dopo aver sostenuto il suo ministro degli esteri Davutoglu, che è un sostenitore della linea panottomana, adesso sta rilanciando Ejemen Bais, che è il ministro dei rapporti con l'Unione Europea, che potrebbe riproporre con forza il cammino turco verso l'Unione Europea. Quindi vediamo che è tutta un'area in ebollizione, la Siria ovviamente è il punto centrale.
Senta, lo scenario più meno auspicabile è proprio dato da questa frammentazione, è proprio l'esplosione del conflitto in tutta la regione. Qual è secondo lei, da un lato, lo scenario più invece auspicabile, comunque una soluzione nel medio termine, e in questa soluzione che ruolo può avere l'Unione Europea?
Ma io credo che forse per la prima volta, e io credo che qui bisogna chiamare in causa anche l'Iran, l'Unione Europea, che non ha mai contato molto, anzi direi che ha contato per troppo tempo quasi niente. Un giorno dicevo proprio a uno dei grandi responsabili di Bruxelles, dicevo una cosa, ma io credo che bisognerà cambiare, durante una conferenza che si è svolta sul Mar Morto, tra il fatto che US play and EU pay, cioè gli americani giocano sul terreno e gli europei pagano. In realtà oggi gli americani giocano molto meno, perché hanno molti meno interessi, stanno guardando più che altro all'Estremo Oriente, e gli europei ancora timidamente stanno cercando di giocare la loro partita senza avere in realtà una linea comune. Ecco, l'unico elemento positivo può essere un atteggiamento più responsabile da parte della Russia e forse da parte degli Stati Uniti il desiderio di farsi rappresentare o comunque di avere una forte sponda europea che potrebbe soppesare e compensare anche quello che gli Stati Uniti non fanno più, non hanno più interesse a fare in questo momento molto particolare. Perché dico questo? Perché quello che è accaduto in Iran è molto importante e Rouhani, durante la sua visita alle Nazioni Unite, ha avuto colloqui anche con leader europei, si sono riallacciati dei rapporti che erano interrotti da tempo, e questo è importante. L'Italia per esempio ha un rapporto molto particolare con molti paesi della regione, a cominciare dall'Iran, interessi economici enormi. Quindi tutto questo potrebbe essere la spinta a cercare di convincere le parti confliggenti ad un atteggiamento più responsabile, no? Sia nei confronti dei problemi irrisolti, sia nei confronti della prevenzione a crearne di nuovi. Problemi irrisolti, penso all'annoso conflitto, alla madre, padre, nipote, nonno, quello che volete, di tutti i conflitti, che è il conflitto israeliano-palestinese, dove vediamo un silenzio assordante. Si parla di inizio di negoziati, ma non riusciamo a vedere lo sviluppo. Però dall'altra parte qualche piccolo segnale c'è, perché questa guerra, questo conflitto che aveva tanto appassionato generazioni e generazioni che precedono quella che ha il potere oggi, quella che è rappresentata dalla gioventù, soprattutto israeliana ma anche palestinese, in fondo l'interesse per continuare questo conflitto è un interesse che va scemando. Siamo arrivati al punto che Netanyahu adesso propone che il presidente palestinese Abu Mazen vada alla Knesset e subito dopo lui potrebbe andare a Ramallah. Netanyahu non vuole risolvere il problema israeliano-palestinese, o meglio non voleva. Forse oggi con queste dinamiche nuove potrebbe scattare qualcosa, forse oggi magari un atteggiamento più responsabile da parte dell'Iran, l'Iran potrebbe premere sulla Siria per cercare di arrivare ad una composizione almeno accettabile, per evitare che la Siria si frantumi in quattro paesi, in quattro entità, cosa che fa terrorizzare anche Israele, che si ritroverebbe totale instabilità sulla sua testa. Ecco perché Israele non è mai intervenuta pesantemente nei confronti del regime di Assad, come anche sul fatto dell'Egitto. Oggi Israele è ben lieto che siano i militari a controllare la situazione nel paese confinante del sud, cioè l'Egitto. Quindi tutto questo lascia intendere che non ci sono risultati, il percorso è lungo, ci vorrà un'enorme pazienza, però si stanno prefigurando, e lo dico con la convinzione di credere più o meno sempre nel bicchiere mezzo pieno, una serie di possibili opportunità. È chiaro che bisognerà coglierle, dimenticando magari per qualche tempo tutte le nostre magagne interne. Oggi, ahimè, gente come noi che è appassionata della politica internazionale, che non vede soltanto così il proprio orticello, ma cerca di guardare oltre, per esempio al Mediterraneo, questo mare meraviglioso dove si affacciano mille culture e dove sono state tradite troppe speranze, sarebbe il caso di guardare un po' fuori e di pensare a una strategia che guardi a quello che potrà convenire. Parliamo di convenienza, non parliamo di ideali, ma di convenienza alle prossime generazioni. E le prossime generazioni dovrebbero sperare e contribuire a realizzare un mondo più equilibrato e più giusto, risolvendo i problemi ed evitando che se ne creino degli altri.
Antonio, mi fa piacere che finiamo questo intervento su una nota positiva. E come ultima domanda vorrei farti una domanda molto pratica. Realisticamente, quali sono i possibili punti di incontro per una conferenza di pace? Ban Ki-moon spera che Ginevra 2 si possa aprire a metà dicembre, ma in ogni caso, qual è per te un possibile pacchetto che possa soddisfare gli attori al tavolo? Ad esempio, in Occidente ovviamente si insiste che Assad se ne vada, però è anche alla luce di quello che tu ci hai appena detto, è una prospettiva realistica, ma soprattutto augurabile, perché magari in mancanza di questo regime la Siria potrebbe veramente disintegrarsi e diventare una scheggia impazzita.
Ma è una domanda difficile. Io realisticamente, forse anche cinicamente, dico, beh, sarebbe un errore. Assad non se ne andrà, e chi lo convince a restare probabilmente non commette un errore che invece potrebbe essere commesso se Assad fosse costretto ad andarsene. A parte il fatto che non si capisce chi lo potrebbe costringere ad andarsene, ma è anche vero che si deve evitare che non vi sia un altro genocidio, perché è chiaro che se se ne va Assad, la componente alawita, che è la componente più laica della società siriana, si troverebbe abbandonata, e vi lascio immaginare l'idea di vendette moltiplicate con tutte le violenze di questa guerra civile degli ultimi anni. Quindi è chiaro, è evidente che Assad non se ne può andare, anche se lui magari potrebbe anche volerlo, voglio dire, per conto suo, ma non lo può fare come responsabile di una grande comunità, sia pure minoritaria. Dall'altra parte, io credo che l'unica soluzione, io non credo a Ginevra 2 a metà dicembre, sarebbe miracoloso, io non credo ai miracoli, io credo che occorrerà ancora molto tempo, non moltissimo forse, ma molto tempo, per fare in modo che a Ginevra arrivino le parti moderate dei due campi. Io credo che, non so, possiamo parlarne forse vicini alla prossima primavera o comunque alla fine di quest'inverno, se tutto andrà secondo i binari, lungo i binari che sono stati tracciati. Se questo accadesse, allora si potrebbe ben sperare, perché poi alla fine, per cercare di evitare il disastro, si cercherà una soluzione compromissoria, ripeto, tra tutti i moderati. Il problema è, se si va avanti così e si favoriscono soltanto gli estremisti con finanziamenti, con errori anche madornali, quello di aver lasciato, sfibrarsi quella che all'inizio era semplicemente una rivolta popolare, il risveglio siriano. È chiaro che se vincono le forze legate al Nusra, al Qaeda, le forze che manifestano una volontà distruttiva del tanto peggio quanto tanto meglio, non credo che si vada da nessuna parte, anzi che la Siria rischi di diventare, come era il Libero degli anni Ottanta, invivibile, ingestibile, ma se si sommasse l'ingestibilità della Siria a quella del Libano, beh, si salvi chi può, povero Medio Oriente.
Antonio, noi ritorneremo sicuramente a parlare con te di questo tema, speriamo che la prossima volta potremo commentare qualche sviluppo positivo, e per ora ti ringraziamo. Ancora di averci accompagnato in questo viaggio in una terra così bella e così in questo momento martoriata.
Grazie a voi.
Grazie, sentirci.
E ora lascio la parola a Maurizio per il secondo tema della puntata.
Sì, dopo aver parlato di Siria, ci concentriamo ancora sul Mediterraneo e su quella che è stata una strage, purtroppo, di persone avvenuta il 3 ottobre a Lampedusa nel Mediterraneo. Abbiamo ospite in trasmissione quello che è stato definito l'eroe di Lampedusa, perché da solo, o meglio insieme ai suoi compagni di pesca, ha salvato 47 delle 155 persone che sono state salvate quando il barcone a Lampedusa il 3 ottobre è naufragato. Questa persona, questo pescatore, si chiama Vito Fiorino, e Vito è con noi stasera in trasmissione. Buonasera Vito, ci sente? Ci sente Vito?
Sì, ti sento.
Eccoci, perfetto. Fra l'altro approfitto per dare il benvenuto a un nuovo collaboratore di Giro di Boa, che è uno spagnolo, si chiama Gustavo, e Gustavo farà magari anche lui qualche domanda a Vito.
Buonasera a tutti voi, buonasera Tito.
Allora Vito, buonasera. Ci racconta alla vigilia del 2 ottobre, la sera del 2 ottobre, lei che di professione, se non sbaglio, fa il falegname e aiuta poi sua figlia in una gelateria a Lampedusa, però siete partiti con un gruppo di amici per una battuta di pesca. Ci racconta un po' qual era l'atmosfera, cosa facevate, diciamo, la sera prima poi che la tragedia avvenisse.
Certo, noi di solito quando c'è mare bello, mare calmo, quando finiamo di lavorare verso mezzanotte, mezzanotte e mezza, con questi amici che hanno anche loro delle attività commerciali, con la mia barca prepariamo un po' di cose da mangiare, usciamo e di solito ci fermiamo in questa baia, che è la baia della Tabaccara, una baia attorno all'isola di Lampedusa, e così ci siamo fermati quella sera, abbiamo mangiato tranquillamente e poi ci siamo prefissi il discorso che alla mattina verso le 6:30 ci saremmo svegliati per andare a fare una pescata, e in questo periodo si va a trainare e si prendono questi tonnetti, questi palamiti, e così è andato tutto in una tranquillità serena. Alle 2:30 ce ne siamo andati poi a dormire e poi invece alla mattina è successo tutto questo fatto.
Ecco, cosa è successo la mattina? Come siete, cosa è successo?
Noi alla mattina questo, io stavo ancora dormendo, erano circa le 6:15, questo amico si è svegliato e ha incominciato a dire che lui, è una parola siciliana, sento vusciare, ma vusciare vuol dire sento delle grosse voci, però sia io che gli altri amici ci sembrava che fossero questi versi dei gabbiani, delle verte che al mattino presto incominciano a scorazzare su per il mare e danno tutti questi versi, perché lui ha tirato sull'ancora e acceso il motore e ci siamo allontanati dalla costa, e poco dopo 200-300 metri si è fermato e lui insisteva che sentiva queste voci, e noi invece le dicevamo ci sono questi gabbiani, al che ho detto: Alessandro, metti in moto e andiamo verso il largo. E così è stato, mentre stavamo andando verso il largo io le ripetevo: vedi, ci sono i gabbiani, ci sono le berche. Ma dopo neanche pochi minuti di navigazione davanti a noi c'è stata una visione drammatica. queste persone che urlavano in mare, che alzavano le braccia in cielo, che chiedevano aiuto, che abbiamo trovato questo mare che pieno di persone che stavano urlando e chiedevano aiuto.
Ecco, voi cosa avete fatto quindi poi dopo? Come vi siete comportati?
La prima cosa che ho detto a questo, al mio amico che stava guidando lui la mia barca, ho detto: chiama immediatamente la capitaneria di porto e avvisa di questa tragedia prima che noi iniziamo a portare a bordo delle persone. E difatti lui ha chiamato immediatamente con la radio di bordo, il VHF, dando questo allarme, questo forte allarme, perché era un SOS proprio grande. E loro hanno detto: usciamo, state in luogo, e noi immediatamente ci siamo impauriti, devo essere molto sincero, senza dirci niente, ma tutti abbiamo provato la stessa paura, perché ritrovarci in mare con tutte queste persone che avevano bisogno di aiuto è stato tremendo. Però questa cosa è durata pochi secondi, immediatamente ognuno ha preso posizione in barca, io sono andato sulla pedana a poppa della mia barca, mi sono attrezzato con salvagente, proprio quello che serve per salvare le persone, legato a una cima, e come ci siamo avvicinati a loro abbiamo iniziato a lanciare questo salvagente per non perdere tempo, per paura che avessero risucchiati dall'elica, e abbiamo incominciato a portare gente a bordo. E 1, 2, 3, 4, 5. Al momento mi sono chiesto quante persone io potessi caricare sulla mia barca, ma dopo 5, 6, 7 persone non ho più pensato a niente, ma ho solo pensato di portare a bordo queste persone.
Ecco, Vito, io vorrei farla ancora una domanda. Ha avuto per caso aiuto della guardia costiera in questi primi momenti dell'intervento?
No, in questi primi momenti no, assolutamente. La guardia costiera noi abbiamo continuato a chiamarla ogni 2-3 minuti, perché ogni minuto per noi sembrava un'ora, sembrava un giorno, e loro dicevano: stiamo uscendo, ma il tempo passava e noi continuavamo a portare a bordo queste persone. E quando sono salite 3-4 ragazzi, 4 persone, sentivo che loro, a parte le urla che lanciavano, i pianti disperati perché poi si sentivano salvati, e poi io sentivo che parlavano in inglese, e ho chiesto a un amico o un'amica che parla inglese, ho detto: chiedigli quante persone sono, ma io intendevo quante persone più o meno sono in mare, anche se io pensavo che fossero 150-200 persone, ma questo ragazzo mi ha detto: siamo in 500, e io ho capito che c'era una tragedia in corso, perché in mare non c'erano 500 persone. Poi ci hanno detto che erano 3-4 ore che erano in mare, e ci hanno spiegato che questa imbarcazione con a bordo più di 500 persone hanno avuto dei problemi e questa barca si è capovolta a causa un aver acceso del fuoco. E si sono tutti impauriti, si sono spostati sul bordo della barca, e la barca ha preso piede e si è capovolta completamente. E niente, questo è stato il primo aggancio drammatico, ma noi abbiamo continuato a portare persone a bordo. Poi abbiamo visto arrivare un peschereccio che stava rientrando verso il porto di Lampedusa, e anche lui ha cominciato a mettere gente a bordo, poi è arrivato a una barchetta molto piccola di un altro lampedusano che uscì a pescare come noi, e anche lui ha caricato a bordo circa 12 persone, l'altro peschereccio 20 persone, dei quali 18 vive e 2 morti, e noi continuavamo, abbiamo salvato 2 persone che stavano annegando, siamo riusciti poi a salvarli, portarli a bordo, fargli una respirazione, aiutarli, e così insomma ci siamo riempiti la barca di tutte queste persone. Poi verso le 7.25, dopo quasi 50 minuti dalla nostra chiamata, 40 minuti, 45, abbiamo visto uscire dal porto le 2 motovedette. Un po' ci hanno fatto rabbia, però un po' ci hanno confortato, perché anche loro anche loro sono riusciti a prendere a bordo un po' di persone che erano in mare.
Però non, se non sbaglio, non hanno voluto che voi caricaste delle persone dalla vostra barca.
Sì, poi noi eravamo, io non sapevo quante persone c'erano a bordo, perché erano tante, forse su tante televisioni o tante su YouTube si vede questa mia imbarcazione che proprio sembrava un luogo aperto, pieno pieno. E noi ci siamo avvicinati alla motovedetta perché loro erano vuoti praticamente, loro avevano su una o due persone, ne potevano caricare 100, 200. Mi sono avvicinato a loro e gli ho detto di trasbordare un po' le persone, non un po', le persone, così avremmo potuto continuare a salvare queste persone in mare, anche perché noi eravamo quasi a filo mare, perciò quando io prendevo questi ragazzi, che poi questi ragazzi erano tutti sporchi di gasolio, proprio mi scappavano dalle mani da tanto avevano questo grasso addosso, sono saliti senza magliette, alcuni di loro, anzi parecchi di loro, nudi completamente, e perciò volevamo poi continuare in questa opera di salvataggio, ma purtroppo loro si sono rifiutati di prendere a bordo queste persone perché hanno detto che il protocollo non permette di trasbordare persone da un'imbarcazione alla loro. E niente, a quel punto ci siamo sentiti veramente disarmati e abbiamo iniziato la navigazione verso il porto per portare in salvo loro e anche noi, perché la barca era veramente colma di persone.
Senta, lei si sente un eroe in tutto questo, cioè avendo salvato le persone che è riuscito a salvare, comunque è considerato da molti, diciamo, veramente l'eroe di Lampedusa, ma lei si sente un po' un eroe? Pensa con quello che ha fatto?
Io non mi sento eroe, mi sento una persona normale che, trovandomi di fronte a una tragedia del genere, si è solo preoccupato di salvare vite che stavano morendo. Non è un titolo che mi affina, che mi interessa. Mi interessa solo queste persone che ancora oggi ho trovato in giro per il paese, come tutti i giorni che sono passati, perché ce ne sono ancora sull'isola circa 15 persone di quelle salvate, mi abbracciano e mi chiamano papà, e questo per me è un premio, questo è un premio.
Che sensazione ha avuto a tornare in mare? Lei mi raccontava in un'altra occasione in cui abbiamo parlato che è tornato in mare dopo qualche giorno.
Sì, era diventata una cosa difficile. Nei giorni subito dopo il naufragio andavo in barca a vedere come era la condizione della barca, portavo dei giornalisti a vedere la mia barca, ma quando guardavo il mare, che c'erano queste boe, soprattutto queste boe scure, boe nere, mi sembrava ancora di vedere loro che chiedevano aiuto, e questo è andato avanti per molto tempo. Poi dopo 10 giorni con gli altri nostri amici siamo usciti in barca, con la mia barca siamo riusciti a fare un giro, però è stato difficile, è stato dura, perché c'era un silenzio tremendo e i nostri sguardi erano solo verso il mare. Sono situazioni che non mi credano, non voglio augurare a nessuno, per il bene di chi deve essere salvato e di chi una scena del genere che si presenta. Io non l'ho neanche vista nei film, queste scene che abbiamo vissuto noi.
Vito, un'ultima domanda perché abbiamo solo un minuto. Pensa o ha paura che questa situazione possa avvenire ancora una volta?
Io mi auguro di no, ma non per me. Mi auguro di no per il bene di queste persone che sono utilizzate per sfruttare i loro soldi e per sfruttare la loro vita, perché questa vita, questa gente che li imbarca, la vita di queste persone, di questi cristiani, è veramente zero, una nullità. Per loro l'importante è prendere soldi. Cioè io mi auguro solo per loro che questo non accada più. Io l'affronterei ancora nello stesso modo e forse farei molto di più di quello che ho potuto fare.
La ringraziamo tantissimo, Vito, per la sua testimonianza, che è una testimonianza veramente toccante e veramente in prima persona, e ancora una volta complimenti per quello che ha fatto.
ringrazio voi, arrivederci.
Buona serata.
Buona serata.
Ringraziamo così anche i nostri ascoltatori per questa prima puntata di Giro di Boa, ringraziamo Michele e Gustavo in regia e in trasmissione e diamo l'appuntamento alla prossima puntata sulle frequenze di Radio Alma 101.9.
Ciao a tutti, alla prossima.
Buona serata.